Allora cominciamo questo incontro che tradizionalmente viene diviso in due parti, una prima parte così generica di studio di argomenti di Torah in preparazione a Kippur e un'altra parte applicativa e riflessiva sulla situazione della nostra comunità. Questa conversazione viene registrata, spero che riuscirà la registrazione in modo che potrà essere trasferita su internet e almeno l'altro anno, 2 anni fa, abbiamo visto che gli ascoltatori su internet, anche dall'America, hanno potuto, non quelli che parlano inglese, hanno potuto usufruire di questo messaggio, che considero importante perché sono dei temi di discussione sulle quali bisogna riflettere. Allora, noi ci troviamo oggi nel giorno dedicato allo Shabbat, dedicato alla Teshuvah, i 10 giorni della Teshuvah sono i 10 giorni che vanno da Rosh Hashanah a Kippur e quindi sono momenti particolari dedicati alla preghiera e allo studio. Noi questi giorni abbiamo un'aggiunta di preghiere che culmineranno nel giorno del Kippur e in queste preghiere che trovano la massima espressione soprattutto nelle filicotte notturne e insistiamo sul concetto della misericordia divina e questo concetto della misericordia divina che si esprime con le 13 mitosi, 13 attributi. Se qualcuno era presente quando ne ho parlato, non ripeterò le stesse cose più o meno. Quando ne ho parlato all'incontro che è stato fatto da, organizzato da Chazal di Pietro Shashanah, questi 13 attributi si presentano come un modello di preghiera speciale che noi dobbiamo recitare in ogni momento in cui dobbiamo chiedere la misericordia divina. Il Talmud dice che c'è un patto stabilito per questi 13 mitosi che ogni volta che vengono pronunciate non tornano indietro a vuoto e non cosero tre canne. Quindi la lettura di questi attributi è uno strumento speciale per invocare la misericordia divina. I 13 attributi sono quelli Adonai, Adonai, El, Rahul, Adonai, eccetera, eccetera. Secondo le percezioni della tradizione non vanno pronunciati dal singolo individuo, ma necessitano un miliardo per essere pronunciati, anche perché richiamano un momento particolare di centralità. E il Talmud dice una cosa molto particolare per spiegare come nascono questi episodi. Il contesto dove nascono è la narrazione di ciò che succede dopo che sono state rotte le tavole della legge e Dio dice che vuole distruggere l'intero popolo ebraico, intende, e Mosè intercede e dice che non può essere fatta una cosa del genere, poi sarebbe lo stesso fatto. E quindi chiede a Dio di rivelare i suoi attributi e di mostrare la sua misericordia. E quindi Mosè viene messo per il cratazzura dei palmi di una roccia e assiste alla rivelazione divina. In realtà assiste a una voce che gli parla e gli dice che si rivela, e si rivela con queste parole che fanno di Dio misericordioso, longanime e così via. La tradizione talmudica dice una cosa molto strana, dice che Melamech di Tepefa Kadorporu che c'è lì a figura. E se la cosa non fosse stata scritta non sarebbe stato neppure possibile dire, cioè che quello così è ammantato, si è coperto, si è ammantato di un talet come di uno celiato in volte prega e ha insegnato a Mosè come pregare. Ora, tutto questo è molto ricco di simboli profondi e difficili, Una delle possibili spiegazioni è che in questo gesto di rivelazione divina che mostra gli attributi di misericordia agli uomini c'è una ripetizione dell'atto della creazione, perché anche quando Dio crea il mondo, la luce che si riversa sul mondo, l'energia che si riversa sul mondo è in qualche modo è rappresentata come un lembo, un vestito, un abito che copre l'universo. Quindi il Taleb rappresenta nuovamente un atto di creazione. Allora perché c'è bisogno di questa creazione a questo? Allora le Midot sono tecnicamente chiamate le 13 disposte, Yud Gim e Midot. Se voi andate a vedere le parole che compongono questa frase, le parole sono molto più di 13 e possono essere compattate tra di loro in modo differente, per cui esistono tante differenti interpretazioni su come queste, quali sono le 13 Midot, cioè quella la prima, quella la seconda, quella la terza, eccetera, e così via. E Chazal ne ha enumerate addirittura 12 differenti interpretazioni. Se prendete il Talmud di Rosh Hashanah nella edizione di Stanza, sarà nelle 17 interpretazioni. E ogni parola di questa frase ha un significato particolare. Ed è in particolare la discussione comincia già con le prime due parole che sono Adonai, Adonai, e per alcuno sono. Noi diciamo Adonai, nel testo è scritto il nome di Dio con le quattro lettere che sono impronunciabili. Allora si discute se la prima di questa Adonai sia uno dei 10 attributi o no, o se lo siano tutti e due distinti. E il Talmud dice, io sono Adonai prima che l'uomo pecchi e io sono Adonai dopo che l'uomo ha peccato. E che vuol dire questo? Che bisogno c'è di Adonai prima che l'uomo pecchi. Il nome di Dio non è un attributo casuale, il nome di Dio, ogni nome di Dio ha un suo significato speciale. E che cosa significa il nome di Dio? Che stiamo considerando quelle quattro lettere, rappresenta l'attributo della misericordia di Dio, a differenza di Elohim che rappresenta l'attributo della grazia. Allora il Midrash viene a dire che l'attributo della misericordia divina precede la creazione dell'uomo e segue la creazione dell'uomo. Qualcuno dice che può spiegare questa strana situazione, nel senso che prima che l'uomo abbia peccato, magari ha peccato tanto un pensiero che ci sta Adonai pronto a essere misericordioso con lui. Oppure qualcuno dice che significa programmare in qualche modo la creazione fin dall'inizio nel senso della misericordia. Tutto questo può essere approfondito in un'estensione ulteriore ed è qualcosa che ci porterà a capire il significato del tutto particolare del giorno di Kippur nel processo del perdono e nel processo della creazione, dell'uomo e della nostra vita. Se prendete una frase che noi ripetiamo più volte durante la liturgia del... Io uso questa parola liturgia, che a qualcuno potrà dar fastidio perché può dare. Cioè, la parola liturgia è una parola molto precisa, perché è come i greci traducevano, i 70 hanno tradotto, la Bibbia in greco, hanno reso il termine di avodà. Avodà è il culto, quindi è un termine molto preciso per dire avodà, al codice, lavoro. È termine greco che viene. Poi ovviamente noi dobbiamo stare attenti a certe parole che vengono buttate da... La parola è precisa. Allora, nei nostri testi di preghiere noi usiamo ripetutamente questa frase, chi va yoma zendia fera le feme, vedae le feme, col fatto de feme, e adonai pitaro, perché in questo giorno espierà per voi il Signore, le taere e feme, mi col fatto de feme, per purificarvi di tutte le vostre colpe, le fne adonai pitaro. Di fronte al Signore voi vi purificherete. Signore, quindi, viene a purificarvi di tutte le vostre colpe. Chi fa yoma seia ha per la crema, mi fai adonai di Dio. Quindi, siccome viene il Signore a purificarvi, voi potete interpretare di conseguenza vi sarete purificati. Il Signore vi viene a purificare e quindi voi sarete purificati. E invece una tradizione autorevole dice che questa frase Lifnei Adonai Tzidkanu non è una conseguenza ma è un ordine. Voi avete l'ordine di purificarvi in questo giorno. Il Signore vi viene a dire queste cose e voi dovete purificarvi. E quello, quindi questo non è una conseguenza ma è un ordine, l'ordine di purificarvi. E l'altra cosa importante è che questo ordine non viene espresso nel senso pentitevi, fateti Shuvah. Tutti questi giorni diciamo Shuv, Galim, eccetera, eccetera, fateti Shuvah. A Kippur la Teshuvah è implicita e l'ordine specifico non è quello di fare Teshuvah ma quello di purificare. Cioè il processo che si mette in atto a Kippur è un processo integrato, più complesso, ancora più alto e più profondo. Non è soltanto la Teshuvah ma la purificazione. Ed è la differenza che esiste tra una persona che fa una trasgressione qualsiasi dalla quale si pente, si deve pentire, tornare indietro e metterla a posto, e la persona che invece purifica interamente la sua persona. È come una persona che ha un vestito sporco e che lo manda in tintoria e il vestito esce fuori completamente pulito. Un conto è la cosa singola, un conto è il lavaggio generale che viene fatto anche pure, è la Tahara di Kippur. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione del tutto particolare ed eccezionale. Ora, questa situazione può essere rapportata anche alla speciale natura delle preghiere che noi recitiamo in questi giorni. E sulle preghiere c'è una riflessione interessante che viene fatta dal Midrash. Ricordate la situazione terribile in cui si trova il popolo ebraico uscito dall'Egitto sulle rive dello Yam Suf, i nemici dietro e il mare davanti, e non sanno cosa fare. Mosè che fa? Prega Dio. E Dio gli dice una cosa incredibile: ma Isaac l'hai capito che nei freni di Isau, cos'è che stai gridando a me? Cioè, finiscila di pregare. La preghiera è chiamata CH, finisce di pregare, sapere bene Israele e Israele, parla ai figli di Israele e parla, ma che si muovono. Cioè, non è il momento della preghiera, è il momento dell'azione. Questo è il significato che noi diamo a questo brano di solito. E il Talmud dà una spiegazione ancora più approfondita di questa situazione. Molto la catena di Mitrescina. L'apertura dello Yam Suf è un evento eccezionale che era stato già programmato nel momento della creazione. Programmato, ci cioè sono dei miracoli programmati. Quindi, se il miracolo è programmato, è scritto, non c'è bisogno di pregare per qualche cosa che è stato già programmato. Il problema non riguarda più gli uomini, ma riguarda che Toscolo Fu che ha fatto questo programma lo deve lui rispettare. Quindi è come se Toscolo Fu dicesse paradossalmente a Mosè: fatti gli affari tuoi, io mi devo fare gli affari miei. Gli affari miei sono quelli di realizzare la creazione che io ho stabilito fin dall'inizio. E quindi esiste da questo Midrash un'idea secondo la quale ci sono come se esistessero due piani della creazione, due piani di preghiere, due piani di intervento di Dio nella storia, due piani di rivolgersi alla propria cura, due piani di creazione nel senso che c'è quello che è stato stabilito che deve succedere, succederà comunque. Quello che invece è non stabilito è il comportamento dell'uomo che ha la libertà. E quindi qua si entra in un nuovo ambito. Adonai, Adonai, Lifnei Yehet Adam, Afash Yehet Adam. C'è un Adonai prima che l'uomo pecchi e un Adonai dopo che l'uomo ha peccato. Come per dire che esistono due mondi differenti. Esiste il mondo della creazione originaria, esiste il mondo della libertà nella quale interviene il peccato, interviene la società, interviene il comportamento umano. E Dio, Adonai, è sempre presente, sia prima che dopo, lui non è cambiato. Quindi il Kippur viene a riassumere questa situazione eccezionale di recupero della totalità, della fattura che si crea. Ciascuna persona in ogni momento della sua esistenza viene giudicata per le sue azioni, ha il diritto dovere di sentirsi di quello che ha fatto e di costruire una strada corretta di comportamento. Il Kippur si porta in una sfera differente nella quale c'è una rigenerazione totale, si fa ritornare al momento della creazione dell'uomo. Sapete quali sono gli eventi della storia del Kippur? In questa edizione commentata sono interessanti perché segnano, sono pochi gli eventi, quelli della storia del Kippur, ma segnano la nostra storia. Abramo e Ismaele sono stati circoncisi il giorno di Kippur, secondo la tradizione. Abramo e Ismaele. Isacco è stato legato sull'altare, non sacrificato, a mancanza del giorno di Kippur. Tutto non sta scritto, sono le lettere che... La terza situazione nella quale il riferimento è più facilmente calcolabile è che Mosè Rabbeinu scende con le seconde tavole della legge. Gli altri eventi che vengono indicati dall'antica storia sono il perdono dato a David dopo la colpa del Batseba. David è stato perdonato da tutti. Un profeta di cui si sa pochissimo perché è citato soltanto nel libro delle Cronache, è Zecharia ben Yehuda. In un momento particolare di crisi si era messo a invitare il popolo ebraico al pentimento, andando contro la casa reale viene preso e lapidato nel Bet-Hamidrash a Kippur. Poi l'ultima tappa di queste storie, Rabbi Akiva viene ucciso il giorno di Kippur. Ma nello stesso giorno nasce il senso di paradosso, Rabbi Yehudan vuol dire c'è la morte ma c'è anche la vita. Allora, fermandoci al terzo di questi avvenimenti, noi vediamo come Kippur è il giorno in cui si ripetono gli avvenimenti della storia primordiale, come c'è una creazione prima del peccato e una creazione dopo il peccato, che cambia la cosa che cade l'uomo, così esiste un primo giorno della Torah, Shavuot, in cui le persone non hanno ancora peccato, e esiste un secondo dono della Torah, che è a Kippur, in cui le persone hanno peccato, perché la storia è che a Shavuot è entrata nella Torah, poi Mosè sale sul monte, succede quello che succede, quando scende, il peccato, la riconciliazione, facendo tutti i conti dei periodi in cui è salito e sceso, si arriva. Quindi Kippur è la seconda tavola della legge. Allora, secondo questo schema, secondo le tavole della legge, non sono così spirituali come le prime, non si reggono da sole, sono scritte per mano umana, sono state scolpite da Mosè, Dio gliele ha dettate, le altre sono state incise, rimangono, mentre le altre sono rotte. Questo è il nostro mondo. E che pure rappresenta questo mondo, il mondo della fragilità umana, nel quale ci viene data la seconda parte. E a questo punto, nelle Midot, i nomi di Dio si specializzano. Adonai rappresenta l'Adonai prima della colpa, tutto poi è successo in una giornata, secondo Talmud e Mirabolo, a peccato nel venerdì in cui sono creato. Tutto quanto succede in una giornata, cioè la creazione si rinnova la giornata, il mondo cambia dopo la colpa di Adamo, ma cambiano anche i rapporti di Dio con noi. Gli altri attributi servono ad aspettare l'uomo che faccia teshuva, per esempio Erech Hapai, che significa lungo di faccia, noi traduciamo longanime, e questa lunghezza si riferisce alla tete, che per tu aspetta che noi ci aspetta pazientemente che noi torniamo indietro con le nostre azioni. Tutto questo si riferisce ad aspetti fondamentali, ma in qualche modo particolari del processo. Il processo globale della rigenerazione umana, della sua rinascita, della sua ricreazione e della nuova consegna del nuovo mondo è quello che è simboleggiato nel giorno. Significa anche tutto questo che, continuando il discorso sul processo robot che si ammanta, che noi abbiamo due modi per affrontare il problema della riparazione. Un modo di affrontare una riparazione è quello della preghiera quotidiana e del nostro rapporto con il corpo. Le nostre preghiere, in gran parte, non riguardano soltanto questo mondo, questa riparazione, riguardano i nostri interessi materiali. C'è un'espressione talmudica che riassume questo concetto che è estremamente materiale: bene, haye, usane, cioè i figli, la vita e gli alimenti. Cioè noi preghiamo per queste cose fondamentali, preghiamo per avere una discendenza sana, tutti beni che ci auguriamo per la nostra discendenza, preghiamo per la nostra vita, la nostra salute, e preghiamo per avere il nostro interesse. Tutto questo è legittimo, anzi è doveroso per chiederlo, perché nel momento in cui uno chiede queste cose a Padre Pio si mette nell'affidamento religioso del fatto che capisce che l'uomo è limitato soltanto da Padre Pio può arrivare tutto il bene che gli può arrivare. Quindi non c'è da vergognarsi di chiedere queste cose, perché fanno parte della nostra natura, anzi noi ci arriviamo spiritualmente. Però tutto questo è completamente differente dalla struttura della preghiera che ci lega in questi giorni che ci portano in contemplazione, perché esce fuori dai diritti naturali. Da questo spiega per quale motivo noi a Kippur e nei giorni che lo precedono noi abbiamo questa struttura basata sulle sue cose, perché se non c'era naturalmente che questo Prokof che ce la dava questa struttura, noi non ci saremmo arrivati da solo, e questo Prokof ci ha detto quali sono le chiavi per arrivare a questo accesso speciale. Questo significa, tra l'altro, per ritornare al punto da cui avevamo cominciato, che a caro la purificazione è diversa dalla semplice richiesta di perdono, e la purificazione in questi giorni è un dovere che noi abbiamo nella certezza che questa nostra approccio sarà rispettato. Allora, con questo ho riscaldato, forse addormentato l'uditorio con un po' di parole di coraggio che ci stanno facendo alzare spiritualmente. Allora, in qualche modo parliamo di noi e delle nostre difficoltà. Mi sono fatto fare un breve schema di alcuni indicatori demografici del movimento della nostra comunità. I dati sono quelli che risultano negli archivi ufficiali, nei registri ufficiali, e per diversi motivi, che non sono la disorganizzazione, ma per diversi motivi, questi dati risultano imparziali. Spero che molti dati siano imparziali. E sono messi a coppie di opposti. Nascite contro decesse. Risulta che nel 5768 sono state registrate in questa comunità 97 nascite, a fronte di 158 decessi. Allora, la mia speranza è che le nascite non siano ancora registrate. Posso sperare, sulla base dell'esperienza precedente e delle modalità di registrazione, che ci siano almeno una ventina di nascite che non sono ancora registrate. In realtà, se noi consideriamo la natalità del 2002, che sembrava molto bassa, alla fine quest'anno c'è stata l'istituzione a scuola dei bambini nati nel 2002, la natalità è arrivata a 130 registrazioni. Quindi, se questo dato è quello che è veramente allarmante, perché siamo passati da 130 nascite all'anno a 97 nascite all'anno. Io spero che questo dato non sia fedele. C'è comunque un fatto notevole, che esiste uno sbilancio comunque tra il numero dei decessi e il numero delle nascite. Comunque ci saranno almeno 30-40 persone che se ne vanno non rimpiazzate. Questo significa soltanto da questo punto di vista che la nostra comunità perde 50 persone per bilancio demografico all'anno, grosso modo, bilanci dei morti, e che se lo trasportiamo e spostiamo nel futuro, in 10 anni sono 500, in 20 anni sono 1000. La nostra comunità ha 13.500 iscritti e da un punto di vista puramente demografico, l'impatto nel tempo di questa variazione è scarso, però dico dal punto di vista demografico è immediato, perché un vecchio che se ne va ha concluso il suo ciclo della vita, un bambino che non nasce è una potenzialità che noi perdiamo per il futuro. Quindi da questo punto di vista il dato è decisamente degno di attenzione. E parallelo con questo dato è il numero dei matrimoni confrontato con il numero dei divorzi. Quest'anno ci sono stati, 5.768, 43 matrimoni, non tutti tra l'altro sono di ebrei romani. 43 matrimoni, quando considerando negli anni di seguito in cui sono nati gli sposi, in questo modo la natalità è intorno ai 150-160, quindi uno potrebbe pensare che ci siano fisiologicamente almeno 60 matrimoni, almeno, e invece mancano, il numero è basso. E parallelamente a questo abbiamo il numero dei meeting che sono stati fatti, che sono 10. Come a dire che soltanto in base a questi dati, ma i numeri sono piccoli per cui le statistiche non si possono fare, ma il 25% dei matrimoni prima o poi saltano. È un dato che va corretto da una serie di dati, di altri dati, per esempio che noi non sappiamo quante sono effettivamente le separazioni civili, il numero delle persone che litigano, le coppie che litigano, che poi si presentano secondo l'era biblico, sono decisamente inferiori e quelli che si presentano secondo l'era biblico di quelli che sono separati, perché molte persone hanno sciolto il vincolo civile ma poi non vanno avanti con l'inchiesta. Poi noi abbiamo tutto un numero di pratiche e inchieste in sospeso che non possiamo concludere per l'esistenza di una o dell'altra parte. Quindi questo dato del numero delle separazioni è molto forte. Il dato dei matrimoni non abbiamo dati relativi alle convivenze, eppure devono esserci, e propriamente non ci vengono segnalati. Ci sono altri dati interessanti che riguardano i movimenti tra iscrizioni e dissociazioni. Qua abbiamo avuto 27 nuove iscrizioni che possono essere per trasferimento, per conversione o per persone che sono sempre vissute a Roma ma che a un certo punto decidono di riconciliarsi con la comunità magari dissociata in precedenza. E questi sono 27. A fronte di questo ho segnato 14 dissociazioni. Anche i motivi delle dissociazioni possono essere vari, possono essere motivi di tipo, sono prevalentemente fiscali e in alcuni casi sono famiglie miste nelle quali la persona non trova più interesse a seguire la radice ebraica e quindi si allontana. Ci sono tutte le modalità possibili, comunque le cifre, diciamo, di questo, la portata del fenomeno non è così allarmante, se vogliamo. Ogni situazione va presa, ma qualche volta è semplicemente una rabbia burocratica. E il fenomeno è contenuto. Quante volte avrete sentito mi dissocio, mi cancello, in realtà quelli che arrivano a questa decisione non sono molti. Un altro modo di cui non si parla, ma del quale noi ce ne accorgiamo, che non sono persone che poi perché mantengono l'iscrizione almeno per qualche anno, noi ce ne accorgiamo perché chiediamo certificati di appartenenza del veicolo necessari per compiere il passo ferrato, e ci sono 28 persone che devono andare a vivere in Israele nella nostra comunità cristiana. Quindi c'è una via dalla comunità, 28, in gran parte sono giovani, poi sono quelli che passano attraverso la sottomonte, perché c'è anche quelli che non passano attraverso la sottomonte, ce l'hanno comunque, e sono giovani e buon per loro, ecco. Un dato che si riferisce al numero di conversioni di adulti, ce ne abbiamo segnate quest'anno 7. Allora, questi sono dati, diciamo, numerici, totali, che formano un quadro sulla complessità delle problematiche dei movimenti della nostra comunità. Se noi facciamo il confronto con le altre comunità ebraiche italiane, noi questi dati che a noi ci allarmano, li confrontiamo con gli altri, non è un bel modo di fare, ma comunque noi viviamo in un altro civile. Paradossalmente, cioè voi vi sarete allarmati facendo questi calcoli, sappiate che altrove è peggio, perché in una comunità dove si stanno 700 ebrei e ci sta uno sbilancio demografico annuale di 10 ebrei all'anno, va bene, perché non nascono bambini, muoiono i vecchi, in questa comunità c'è una perdita micidiale. Queste comunità ovviamente il numero di matrimoni è ancora estremamente più contenuto e così via. E stiamo avviando a una grande variazione nel senso della tendenza. Poi qualsiasi cosa succede per mano di altri o per nostra iniziativa che corregge questi dati è da mettere in conto, ma se noi vediamo la progressione della linea, in che senso va? Noi ci troveremo di fronte a un imprese italiano che tra poco sarà composto di due comunità forti, che sono Roma e Milano, e altre comunità che sono tutte in uno spaventoso terreno di morte. Questa è la realtà. Per cui le cosiddette medie comunità tra poco diventeranno piccole e così via. Questo processo non è la cosa, non è che sia consolante, non è il processo di tutti gli italiani. Quello che succede in tutto il resto del mondo è in certi paesi del mondo ebraico secondo proporzioni devastanti. Comunque le proiezioni dei demografi dicono che attualmente già più del 50% dei ebrei del mondo vive nello Stato di Israele, più del 50%. Tra 20-30 anni il calcolo è che il 70%, se ne serveranno tutti i fattori possibili e immaginabili, il calcolo è che il 70% degli ebrei del mondo vivrà un serio di Israele. Quindi la nostra storia cambia, pensate che sono lì più grande. L'Iran sarà il 70% dei popoli del mondo, gli altri 30% saranno in grossi nuclei che riusciranno a reggere rispetto all'impatto rispetto all'impatto delle tendenze assimilatorie che si stanno rilevando. Ora, questo problema è quello che in qualche modo riguarda direttamente il problema di questi giorni, che sono dedicati alla Teshuva, ma deve essere Teshuva non soltanto singola ma collettiva, e deve essere anche riflessione sul futuro della nostra comunità e l'analisi di quello che sta succedendo, di quali futuri noi possiamo, di quali futuri scenari noi possiamo immaginare. Tenete presente che abbiamo, quando quest'ultimo anno, e accennava questo il Presidente quando ha fatto il suo discorso allo Shoshana, abbiamo avuto dei segni di vitalità impressionanti. Nelle sinagoghe periferiche di via Garbagnana, al Betel, o quelle di via del Posto Pantaleo a Marconi, ci sono funzionanti per molte ore della giornata delle strutture di studio, cioè la gente va a Betta Chinese per studiare. Questa era la Betta Chinese da studiare. Pensate che un tempo a Roma non c'erano neppure questi Betta Chinese, che poi sono diventati centri di preghiera, poi il numero delle dedicate settimanali è aumentato, perché prima cominciavano con lo Shabbat, poi ci hanno messo la sera, poi ci hanno messo la mattina, secondo le esigenze locali e così via, e adesso insomma questi Betta Chinese si viene a studiare. Ora, della famosa storia, è una storia reale, questo posto come tra quanto in gestione, ma di quel rabbino che viene a visitare un Betta Chinese, il momento festivo ci sono un sacco di gente, e chiede, ma è sempre così? Dice, no, il resto dell'anno è sempre deserto. Sempre deserto, allora il Betta Chinese deve, perché non sia deserto, non può essere soltanto il luogo dove si viene a fare la preghiera, ma deve essere solo delle due città, l'incontro sociale e culturale. Cioè deve essere un punto di aggregazione globale, perché questo luogo così è molto difficile, perché questo luogo è un luogo eccezionale per il suo valore simbolico e anche per la sede della comunità, ma siamo di aggregazione, ma tutti intorno, perché se stanno sviluppando questo trend, che è estremamente interessante. Poi ci sono due nuovi punti, due nuovi battaglieri, uno a Via Sirte, dove hanno preso un appartamento piccolo piccolo, adesso provano a pagarsi un altro appartamento adiacente, piccolo pure quello, e scoprendo il fatto che in zona a Via Libia abitano un sacco di ebrei, per i quali andare a Via Padova è mezz'ora 40 minuti di cammino, e quindi c'è una cosa impressionante, queste persone vogliono andare a Betta Crevillo. Questo significa anche un'altra cosa, significa che molte persone sentono la necessità di andare a Betta Crevillo, di Shabbat a piedi, e stanno aspettando questa consuetudine che sembrava intoccabile, per cui la religiosità dell'ebreo si misura proporzionare la distanza con cui parcheggia la macchina, la distanza al Betta Chinese con cui parcheggia la macchina, danno pure i prossimi problemi di parcheggio, quindi dovremmo fare un Betta Chinese del circo massimo, così. Un altro Betta Chinese è stato creato in zone Colli Portuensi e servirà per aggregare persone che distano dal... Io ho fatto, non so, studiato sulla carta geografica, sono da quel luogo là, ad altri due Betta Chinese più vicini, che sono il Bejanom e il Bejanichel. La distanza a piedi è mezz'ora da quel luogo, quindi esistono gli ebrei ancora più periferici che possono raggiungere quel luogo. Quindi è interessante questo fenomeno, è certamente un fenomeno di vitalità notevole. Ci sono un altro fenomeno importante, la crescita delle iscrizioni alla scuola ebraica, che non è più legata alla scuola elementare, ma si ritratta questa crescita sulle scuole medie e fatto notevole, ora ci sono classi di liceo. Ora noi non dobbiamo chiaramente volere una scuola di ebrei, ma una scuola ebraica, e quindi tutto il nostro investimento sistematico, allora polemico, è per cambiare radicalmente mentalità e visione delle cose. Piano piano stiamo investendo su questo. Uno dei problemi, ad esempio, una delle cose che abbiamo fatto a scuola negli ultimi anni, a scuola c'è un bel caccanese. Scendo della mattina, troverete con sorpresa che ci sono 30 ragazzi che vengono là e mettono i disegni. Altrimenti si dimenticano, sono aggregati in questo modo. E sono i ragazzi che vanno dalla terza media al quinto liceo. Se consideriamo la popolazione scolastica intermedia al terzo liceo, con tutti i candidati alla professione del tecnico dovrebbe essere molto di più. Gli altri dove stanno? Quindi bisogna sempre vedere gli aspetti realizzati e quelli da realizzare del problema. E tra le altre cose che stanno succedendo a Roma, anche se questo diciamo è una cosa nazionale, è che c'è stata appena data una laurea rabbinica e si sta riorganizzando molto fortemente la struttura del collegio rabbinico, di cui il partito speciale beneficiario è sicuramente Roma, ma non perché non vogliamo aprire il collegio rabbinico alle altre comunità. Provate a chiedere alle altre comunità se ci mandino qualcuno. Sapete quello che succede. Dunque, abbiamo dei dati che indicano un notevole risveglio, accanto a dati difficili da valutare, che indicano situazioni di crisi estremamente forte. Allora, di solito questi giorni vengono utilizzati come tradizione per un accanimento da parte dei rabbini che scrivono le loro comunità, va bene? E è diventato un topo letterario, un affidamento per la divinazione così. L'accanimento serve poco, serve invece la riflessione, ma serve anche la riflessione per capire cos'è che c'è di specifico di problema oggi da affrontare. Oggi mi sono divertito, per modo di dire, a prendere questa raccolta di scritti di Gangler. E c'è un suo articolo del 1906, quindi siamo a 102 anni fa, nel quale fa l'analisi della crisi del giudaismo. A quell'epoca, in quei momenti stava a Trieste, era già naturalmente un terminato di sacarlo dal punto di vista ebraico in quell'epoca, e ho trovato in un articolo di Sacra che ha parlato delle comunità che si va a Trieste, nel 1927 il 52% dei matrimoni era misto. Oggi sono andati quelli che sono trattati studi a Trieste, il numero ancora più alto. Ma vediamo cosa diceva 102 anni fa Dante Vasco. Diceva: oggi la famiglia ebraica va purtroppo corrompendosi per effetto degli dei, degli altri e dell'esempio degli altri. E l'esempio degli altri, la maniera di non essere ebrei o almeno di sembrare meno ebrei che sia possibile, ci ha fatto fare un regresso morale spaventevole, in virtù del quale sono presate nel corpo giudaico molte piaghe che prima erano ancora ignote alla nostra vita. È nato o è cresciuto l'analfabetismo, l'alcolismo, l'adulterio, l'omicidio, la malavita, la corruzione aristocratica, la mania del lusso, la plutocrazia, la superbia. La donna ebrea ha cominciato a uscire fuori dalla famiglia, l'uomo ebreo ha dimenticato e si è sprezzato le dolcezze, le gioie e le offese divine della vita domestica. Una volta l'uomo ebreo usciva dalla casa per lavorare o per pregare o per studiare, e ora le sue più belle erano quelle che passava tra i figli e la moglie al tempio o al metraccio. Oggi c'è il caffè, la borsa, la rosseria, il club, il teatro, dove non serve respiro di perfezione o l'animo si riposa, dove si trovano delle succursali moderne dei circhi o delle bestie o dei panni che la corruzione greca e romana inventò per il diritto della carne. Siamo, cari fratelli, in pieno paganismo, come ai più brutti periodi dell'ellenismo corruttore della coscienza e della virtù giudaica. Se non ci sono le statue che rappresentavano simbolicamente e leggermente la degenerazione del senso morale spirituale per far facile la soluzione del senso estetico, ci sono le passioni reali che ci allestano per far facile di qualche altro senso molto meno logico di quello della bellezza. Non c'è l'idolatria, ma ci sono i suoi progetti. Gli ebrei non sono più ebrei perché hanno rinnegato ciò che formava la loro più bella originalità. Va bene, adesso si dovrebbe prendere questo brano e fare cambiando qualche parolina invece dell'altro, mettersi le droghe e così via. Allora, questo confronto, cioè, io penso che se voi prendete qualche predica rabbinica del 1806, in epoca napoleonica, non troverete molto di cambiato. Ci sta questo lamento rituale del rabbino contro la corruzione, la famiglia ebraica meravigliosa e così via, poi sono arrivati i 29, la produzione 29, la libertà e ci ha rovinato completamente queste strutture. Evidentemente questo è un fenomeno perenne nella ebraica. Ma cioè, ci risponde a questo fenomeno con una risposta che ha chiamato il darwinismo ebraico, secondo la quale sopravvivono soltanto i forti. I forti sono quelli che si chiudono in piccoli gruppi, chiusi completamente all'esterno, e si riproducono in maniera demograficamente eccellente e portano avanti uno schema inalterato di rispetto della tradizione, e tutti gli altri sono destinati alla perdita. I forti sopravvivono, gli altri non sopravvivono. C'è anche chi sostiene la tesi che soltanto questi sopravvivono, la storia ebraica ha dimostrato che gli altri sono persi e fatto la loro. Contro questo schema, che anche in qualche modo supportato in Italia da alcuni nostri rabbini, c'è una tendenza di vedere le cose nel senso che bisogna cercare di recuperare questa storia possibile. Il problema è quello di identificare i nuclei della crisi e il senso attuale della crisi e di vedere cos'è che va contestato, cos'è che va corretto, cos'è che può attrarre. Ora, inevitabilmente su questo ci sono dei punti chiari. Io mi sono trovato di fronte a una drammatica discussione di una famiglia alla quale non avevamo dato automaticamente la conversione dei bambini, perché tra l'altro a Natale cosa fate? A Natale andiamo a farlo dai nonni, un'altra parte. Un commento: la bisogna di mia moglie che mio figlio non avrebbe dovuto andare a casa di nonni materni. Alla faccia del dialogo tra le religioni di cui il nostro cammino capo si fa promotore. Un discorso che adesso affronteremo e cercheremo di capire. Poco o nulla mi lega ancora al sistema integralista che sta governando la nostra comunità. Gli integralismi sono tutti uguali, i talebani non vivono solo in Afghanistan. Allora, nell'immagine, questo sfogo poi in qualche modo è rientrato attraverso dei contatti e così via, però da di fatto c'è una polarizzazione intorno a questi temi, perché la preoccupazione e la preoccupazione di mantenere la nostra integrità su dei temi fondamentali viene meno e chiunque cerchi di perseguire una linea di coerenza viene accusato immediatamente di terrorismo. Qualsiasi cosa diventa terrorismo, qualsiasi cosa diventa talebano. Per cui qua in questa comunità ci sono persone che considerano normale assolutamente ormai andare a festa a credenza a piedi portandosi le chiavi con la cintura dello shabbat eccetera eccetera, ci sono persone che a questi li considerano talebani, non c'è scuro. Poi c'è il problema, anche io questi giorni, un giorno mi chiedo, insieme a questi argomenti, è il fatto che il cambiamento radicale che c'è stato nel confronto con il cristianesimo, con l'ebraismo, che ci ha portato a fare dei gesti di rispetto e di amicizia, viene da qualcuno compreso, sia in ambito cristiano che in ambito ebraico, come se fossero delle barriere che dovrebbero essere, perché certi limiti non possono essere superati. Invece questo tipo di confronto fa cadere le barriere, per cui dobbiamo stare attenti, perché il messaggio che rischiamo di mandare nel momento in cui diciamo che dobbiamo rispettarci, essere, vivere correttamente, senza ostilità, viene capito come dire, siamo tutti un'unica famiglia, siamo tutti un'unica religione, sono coppie piccole, differenze folcloristiche di sicuro il Natale, e siamo tutti comuni, questo è un meccanismo di richiamo. Se si cerca di arrestare questo meccanismo micidiale, si creano grandissimi problemi di comunicazione, si creano problemi all'esterno e all'interno, ma è bene essere coscienti di questo fatto, perché un conto è l'amicizia formale e un conto delle separazioni che non devono essere superate. L'analisi dei dati, ciascuno di noi la deve fare, non ho la pretesa di possedere la verità. La crisi della famiglia a quanto pare è sempre stata. Oggi questa crisi della famiglia assume aspetti nuovi, che lì poi, diciamo dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociologico, è una modificazione della famiglia. Ci sono questi aspetti nuovi, e gli aspetti nuovi sono quelli del fatto che non si considera più il matrimonio un valore fondamentale, un progetto di vita. Nei tempi in cui tanto altro spiegava queste cose, le famiglie ebraiche in cui l'uomo andava a osteria o così via, oppure andava al teatro, erano comunque buona parte famiglie ebraiche che si riproducevano alla grande, va bene, per cui famiglie magari lontanissime dal ebraismo facevano 7-8 figli, a punto tale che non ci si pensa mai, ma la Shoah ha riportato il numero degli ebrei a non a 400 anni prima, a 60 anni prima, forse 50. Che la crescita del popolo per ha fatto un picco così in salita. E la comunità ebraica di Roma non si è salvata dal punto di vista psicologico, perché ancora portiamo le derive della Shoah, nessuno ce la potrà mai togliere, ma dal punto di vista democratico ha potuto assorbire quel colpo che c'è stato, altre comunità sono state totalmente massacrate, la ripresa è prima. Però, per dire che le famiglie ebraiche di inizio secolo, per quanto poco ebraiche fossero alla luce di quello che scrive l'Angelazzi per scrivere il suo tempo, erano famiglie che si producevano. Il problema di oggi è che le famiglie non si formano, perché se si riproducono, si producono molto poco. Quindi c'è un problema sostanziale in questo senso, perché dovrebbe spingere la politica comunitaria notevolmente in questo senso, per facilitare, per capire perché non succede. Certo, non succede fondamentalmente una cosa, perché la comunità che si può fare. Un'altra cosa cui bisogna assolutamente investire è la politica. Cardinare tutti i concetti secondari, la situazione ebraica secondaria, che i temi della tradizione valgono poco, Oggi possiamo, con molta ironia e anche con molto distacco, dire che deve essere importante studiare tanto, studiare il latino, usando le cose della nostra tradizione, che ci vale tanto di più di studiare senza sapere a ciascuno di voi cosa rimane in questa maniera studiare. Non qualche ricordo più o meno angosciante, e non parliamo del greco, non parliamo di tante altre cose. Pensiamo alla nostra esperienza, cosa ci è servito questo? È stato un percorso formativo, ma noi dobbiamo pensare, che è un valore fondamentale dare anche altre cose, e questo ancora non è assolutamente capito. E poi l'educazione non basta, l'educazione formale non basta, perché la persona può andare in una meravigliosa scuola ebraica, oppure seguire una meravigliosa lezione da qualche parte, ma poi perde socialmente, ma non parlo soltanto dei ragazzini, parlo anche delle persone di 80 anni, si perde socialmente da altre parti. E noi non abbiamo risposte sostenute su questa faccenda, non abbiamo risolto il problema. Quindi, accanto alla riflessione individuale, ci deve essere una forte strategia di riflessione. Io direi che, avendo parlato per circa un'ora, è il caso che taccio, con gli auguri a tutti di una fatima Torah e di una buona teshuva, con un invito a tutti a riflettere sulle esperienze spirituali che abbiamo visto in inizio, questa modificazione che noi siamo riusciti a fare, cercati commettivi di cui ci richiamano le nostre responsabilità, membri di questa comunità e di quello che dobbiamo portare avanti, perché ci sia comunicazione di queste idee, comunicazione di questi problemi e proposte che ci piacciono.